Arabesque.
Questo era l'ultimo dei Lieder che fanno parte della An die Ferne Geliebte, una raccolta di Lieder di Ludwig van Beethoven, nella trascrizione pianistica che ne fece Franz Liszt e quindi nell'interpretazione di Louis Lortie. Il testo dice Nimm sie hin, denn diese Lieder. E è un momento questo che rimane impresso nella memoria, non soltanto nostra, perché lo ascoltiamo, e ascoltando An die Ferne Geliebte forse il Lied che più ci colpisce, ma anche nella memoria di Schumann. E ci sono delle buone ragioni per cui Schumann si innamori non soltanto di questa melodia, ma anche del testo di questa melodia. Schumann e le citazioni da Beethoven sono al centro di questa puntata di Arabesque. Non possiamo non ospitare un musicologo che è stato nostro ospite già tempo fa, proprio a parlarci di questo libro, Voci da lontano, Robert Schumann e l'arte della citazione. Ben ritrovato Andrea Malvano.
Ben trovati a voi, ben trovato a te Roberto.
Dunque, proprio questa è una delle mie passioni e anche una delle tue passioni per quanto riguarda il discorso della citazione in Schumann, perché uno dei grandi capolavori in modo particolare la Fantasia Opera 17 di Schumann, sembra vedere tutto il suo sviluppo attorno a questo lead che abbiamo appena ascoltato, ma poi troveremo ancora nel quartetto in fa maggiore e nella seconda sinfonia questo tema tornare come non un'idea fix, ma come veramente una ragione musicale di primissimo piano. Vogliamo parlare un po' di questo legame tra Schumann e questo lead di Ludwig van Beethoven?
Sì, certo, è un legame molto forte. La cosa però interessante da notare subito è che questa citazione, che adesso noi diamo per scontata perché è molto evidente, in realtà è rimasta ignota per quasi 80 anni, perché fino al 1910 nessun commentatore, nessun critico aveva mai rilevato questo riferimento nella Fantasia Opera 17 ad Andy Fernegelid. Il primo è stato Hermann Abert, che appunto nella sua riflessione su questa fantasia ha individuato questo modello. È chiaro che il fatto stesso che per 80 anni la citazione non sia stata colta fa un po' propendere per la possibilità che questa citazione non sia del tutto consapevole, quantomeno esistono gli scettici che pensano che questa citazione in fondo non sia così consapevole come tutti pensiamo da quel momento in poi. Questo forse si deve anche al fatto che alcuni studiosi hanno rilevato, ad esempio, una certa genericità in questo disegno melodico, che tutto sommato, secondo alcuni, potrebbe addirittura rimandare ad un moto cadenzale piuttosto diffuso anche nella musica di Haydn tra 7 e 800, che quindi potrebbe essere semplicemente una casualità, insomma, che torni così spesso, una reminiscenza più di tipo stilistico che non di tipo contenutistico, diciamo così. Ci sono quelli che parlano di criptomnesia, cioè di citazione inconsapevole, per dirla alla Jung, insomma tutta una serie di motivazioni che potrebbero anche far propendere per una citazione non del tutto consapevole. Se per 80 anni nessuno se n'è accorto, forse non c'era, questo è quello che alcuni sostengono. Però io sono più dall'altra parte, perché ritengo che ci siano tante argomentazioni che possono sostenere la consapevolezza di questa citazione. La prima deriva dal fatto che siamo in una data non casuale, siamo tra 1836 e 1837, quindi siamo a 10 anni dalla morte di Beethoven, e la Fantasia Opera 17, come noto, nasce come grande omaggio a Beethoven, perché proprio nel 37 si inaugurava il monumento a Bonn alla memoria di Beethoven, e Schumann in qualche modo faceva parte della partita, era stato coinvolto in questo, e quindi tutto il percorso della genesi anche ha molti riferimenti in generale alla produzione beethoveniana che poi potrebbero essersi materializzati in questa citazione esplicita. Poi c'è il fatto che c'è un importante motto che fa da sottotitolo, se vogliamo, alla composizione. Qui adesso non mi esibisco nel tedesco, poi lo leggi tu bene con la pronuncia giusta, però il motto di Schlegel dice: fra tutti i suoni che riempiono il fantasioso sogno terrestre corre una melodia segreta per colui che presta orecchio. Questo Leiser Tone, che sarebbe appunto una sorta di nota di suono nascosto, no? Sostanzialmente, quindi l'idea che vi sia un livello soggiacente nella partitura che va indagato da chi ha l'orecchio appunto particolarmente in grado, insomma, di entrare dentro la partitura, chi ascolta segretamente, chi, diciamo, l'arte dell'orecchio interiore, come diceva Schumann stesso. E quindi è probabile che quando si parla di un riferimento soggiacente sia proprio questo riferimento così ben criptato, così ben nascosto, che per 80 anni nessuno se n'è accorto. E poi c'è il contenuto, come dicevi giustamente tu, cioè questo lead parla di qualche cosa che certamente a Schumann era molto caro, perché in particolare questo, che è il sesto lead del ciclo, dice nella sostanza: accetta questi canti, o amata lontana, che ti invio, che ti dedico, cantali anche tu alla sera e poi vedrai che noi ci sentiremo più vicini. Quindi la musica e il canto come strumento di avvicinamento, no? Di annullamento di questa separazione forzata, che è qualche cosa che certamente Schumann sentiva molto come tema proprio di grande ispirazione, e in cui si identificava anche molto per la sua esperienza biografica personale, perché ecco, qui gli ascoltatori della radio della Svizzera Italiana non hanno bisogno di queste cose perché sanno benissimo tutto, però è nota, insomma, la vicenda di Clara e di Robert, che furono costretti per lungo tempo a essere separati per causa del padre di Clara, Friedrich Wieck, che conoscendo bene Schumann e sapendo quanto fosse sognatore, poco concreto, per sua figlia preferiva qualcosa di meglio, forse aveva anche ragione. Fatto sta che per un certo periodo i due non si possono incontrare, sono proprio gli anni della fantasia per 17, quindi in questo momento si può dire che Clara fosse la sua Ferngeliebte, no? Fosse la sua amata distante, e siccome loro amavano molto comunicare in codice, appunto cercare dei messaggi segreti con cui entrare in contatto, questo potrebbe essere un caso molto evidente, ma soprattutto, questa diciamo è la lettura più letterale, l'interpretazione più letterale che si può dare, c'è un aspetto proprio poetico in tutto ciò che va tenuto in considerazione, c'è il legame col tema della Ferne romana. La distanza romantica, che è diciamo la benzina della Sehnsucht, che è il desiderio di raggiungere qualcosa che è tanto anelato quanto distante, no? Quanto lontano. E infatti lo troviamo molto spesso abbinato alle citazioni Schumann, perché un'altra molto celebre è la citazione dell'ottava novelletta, Stimme aus der Ferne, no? Voce da lontano, questa volta dalla produzione di Clara, che ha dato il titolo al mio libro, poi
David
a
Spindler.
Davidsbündler con Wie aus der Ferne, l'ultimo, l'autocitazione interna. C'è sempre un collegamento con questa cosa che ciò che arriva da lontano sia più poetico e più espressivo di ciò che arriva da vicino, che è una cosa che poi si legge anche tanto in letteratura, se pensi al Gatto Moore e Hoffman ad esempio, e Kreisler appunto, lui dice che il fascino e l'emozione della musica arriva non quando sono in sala, ma quando sono fuori dalla sala e sento qualcosa che arriva da lontano, e da lì poi insomma i richiami dei corni in lontananza, eccetera, eccetera, insomma tutto un sistema di forze in cui ciò che affascina di più di ciò che è invece vicino.
E poi, se posso aggiungere un elemento che farebbe protendere o pensare alla citazione voluta, è che la fantasia si conclude nel primo e nell'ultimo movimento, nella prima versione, con questo tema. Cioè, il primo tema della fantasia è un percorso di 10 minuti in cui il tema finale viene proposto nell'ultima pagina, passando attraverso una serie di variazioni. Poi c'è un secondo movimento che è uno scherzo, sembrerebbe basato sullo scherzo della 101 di Beethoven con lo stesso andamento ritmico. Poi c'è un finale che sembrerebbe ricalcare, che ne so io, il secondo movimento del quinto concerto o il chiaro di luna, che nella prima versione si concludeva esattamente con la citazione ancora di An die ferne geliebte.
Assolutamente, c'è proprio un percorso sintattico, intanto questa proprio idea beethoveniana, no? Del passaggio attraverso le rovine e poi il trionfo, no? Che erano poi i titoli della prima versione, è proprio la rappresentazione concreta, no? Della lotta beethoveniana, il messaggio morale beethoveniano, eccetera. E poi c'è effettivamente proprio questo percorso di progressiva apparizione e costruzione di questo tema, che effettivamente è come se fosse sempre anticipato, anche nell'ultima versione, anticipato da tante prime apparizioni, no? Quasi criptate, che pian piano prendono forma e poi si isolano in maniera assolutamente lineare in questo adagio finale, che è del primo movimento, che è come non so, un faro, un occhio di bue lanciato su quest'idea che avevamo già ascoltato prima, ci è familiare perché in fondo la stiamo sentendo dall'inizio del movimento. Strahl verglüht
Abbiamo ascoltato il lead da cui tutto parte, cioè Beethoven, An die ferne Geliebte, Ninzi in den diese Lieder, cioè il sesto numero di questo ciclo leaderistico di Beethoven, e poi abbiamo sentito come Schumann frammenta il tema facendolo diventare una serie di spunti per la costruzione del primo movimento della Fantasia Opera 17. E come alla fine poi questo tema riappare completamente come citazione esplicita. Il fatto è che non si trova soltanto nella fantasia. La fantasia vede la sua versione definitiva nel 38 a stampa e pochi anni dopo, quando Schumann finalmente diventa il marito di Clara, della amata non più tanto lontana, comincia a lavorare alla musica da camera, comincia a lavorare alla musica sinfonica e qui...
E qui ci sono altre due ricorrenze del tema, come si accennava prima, nel quartetto opera 41 numero 2, nel quarto movimento, una citazione che è messa in evidenza soprattutto da Alfred Adler nel suo volume su Schumann nel suo tempo. Anche qui cosa c'entra Beethoven con questa operazione quartettistica? Ma io ho un po' sempre la sensazione che Schumann, quando si avventura in un terreno che non è il suo, che è nuovo, in cui deve esplorare qualche cosa, quindi ogni piccola sfida che lui fa anche a livello di genere, senta il bisogno di essere portato per mano da un grande maestro, un grande compositore, un grande modello. E quindi effettivamente, se noi facciamo caso, ogni volta che lui si avventura in un genere nuovo c'è sempre una citazione ad un grande modello, un grande riferimento per quel genere che per lui è stato decisivo. E infatti tutta questa produzione dei quartetti comunque deve tanto a Beethoven, un po' per il ragionamento formale, questo ampliamento della forma che secondo alcuni addirittura doveva a livello progettuale portare ad un'esecuzione unita di tutti i tre quartetti, quindi come fosse un unico grande quartetto per 12 movimenti. E poi c'è proprio lui, lo dichiara proprio di aver pensato molto a Beethoven mentre scriveva questo quartetto, perché l'ho dichiarato come modello di sublime capovolto. Quindi quel concetto sostanzialmente di umorismo romantico, che è la coesistenza di stati emotivi contrapposti sostanzialmente, e che lui identificava in tutti i suoi grandi modelli, da Schubert a Jean-Paul Richter per la letteratura, tutti questi riferimenti che certamente sono di grande ispirazione per quanto riguarda l'umorismo. E poi tutta la scrittura quartettistica certamente deve qualcosa agli ultimi quartetti di Beethoven, non c'è dubbio.
Thank you.
per quanto riguarda invece la sinfonia, anche qui ci troviamo nel quarto movimento, sono citazioni un po' meno evidenti rispetto a quella della Fantasia Opera 17, soprattutto quella del quartetto, che cambia anche ritmicamente, è un po' più difficile da decifrare. Mentre nella seconda sinfonia, anche qui abbiamo l'impressione che qualcosa di beethoveniano ci sia, un po' perché pensare alla sinfonia in quegli anni, siamo nel 45 qua con la seconda sinfonia, voleva automaticamente dire pensare alle nove sinfonie di Beethoven per questo grande problema, no, di andare oltre la nona sinfonia di Beethoven. Cosa possiamo inventarci, no? Il problema della generazione, cioè che porta quasi a una paralisi del genere, come si dice. Dalaus sosteneva che ci fosse stata proprio una paralisi del genere fino a Brahms, cosa che non è vera, perché come è stato studiato recentemente c'è una fitta produzione di sinfonie che nessuno conosce, da Callivo, da parte quelle di Spohr che sono più note, però ci sono chiaramente le sinfonie di Bergmüller, di Lachner, tutti autori che non si conoscono più, ma che hanno scritto tante sinfonie un po' nel solco dell'epigonismo. E Schumann anche lui cerca di dare il suo contributo, e certamente qualcosa di beethoveniano anche qua c'è, ad esempio questa spinta verso il finale nella seconda sinfonia mi sembra abbastanza evidente, che è un po' diciamo la conseguenza di quel ragionamento e quella concezione del tempo vettoriale, come si può dire, no? di Beethoven, cioè quella spinta verso il finale come momento in cui si risolvono tutte le tensioni.
E dunque l'ascolto con cui chiudiamo questa conversazione in arabesque proviene appunto dal finale della Sinfonia in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann. Ricordo ancora che il libro in cui Andrea Malvano si occupa in modo particolare dell'arte della citazione di Robert Schumann si intitola Voci da lontano e è pubblicato dalla De Sono. Grazie Andrea Malvano.
Grazie a te Roberto, a presto.